Abbiamo visto come tecnica quella che riguarda l'immunohistochimica essenzialmente e abbiamo detto che per realizzare l'immunohistochimica bisogna che il tessuto sia fissato e dunque si osserva una situazione che è statica, fissa. Mentre vi avevo detto che una delle cose interessanti ormai per i biologi cellulari è anche di poter osservare in diretta la localizzazione di molecole utilizzando tecniche che sono basate su un concetto completamente diverso e che cercherò di spiegarvi oggi. Perciò le correlazioni istologiche, l'immunoistochimica, l'immunofluorescenza, l'immunogold che abbiamo visto ieri, tutto questo è su un tessuto, un materiale morto. In compenso, le tecniche e quello che vediamo adesso permette di essere realizzato, di avere questa fluorescenza, ma su delle cellule vive. E questo è in particolare dovuto alla ricerca che ha portato alla messa in evidenza di una proteina che ha una capacità di autofluorescenza che si chiama la GFP, per green, cioè verde, Green Fluorescent Protein, proteine verde fluorescenti. Questa proteina GFP è stata isolata da una medusa, solo per dire che la ricerca e questa proteina e la tecnica che sto per spiegarvi ha un interesse anche in tutti i campi della ricerca biologica, anche in campo biomedico, ma come vedete è frutto di una ricerca di base su un organismo molto lontano rispetto all'uomo, che è questa forma di medusa. E l'osservazione dei ricercatori è stata quella, c'era uno zoologo fra di loro, c'erano chimici e in effetti i tre ricercatori che hanno lavorato al disegno di questo approccio sperimentale sono stati i vincitori del premio Nobel per la chimica di un paio di anni fa, per dirvi l'importanza che ha avuto questo tipo di ricerca. L'osservazione è la seguente, il fatto che questo tipo particolare di medusa abbia una capacità di fluorescenza. Se ha la capacità di fluorescenza vuol dire che è perché esprime delle molecole che hanno questa caratteristica e dunque il tutto è stato nel fatto di poter essere in grado di, da un lato, di conoscere la sequenza che codifica per questa proteina, di essere in grado poi con le tecniche di ricombinazione, le tecniche molecolari di inserimento di un frammento di DNA esogeno all'interno del genoma di cellule, di poter fare esprimere da cellule che non sono quelle di questa medusa, questa stessa proteina che è fluorescente. Se è purificata questa proteina nella provetta, dà questo colore che in campo scuro dà questa fluorescenza verde. Adesso vediamo come questo si traduce per il ricercatore in laboratorio e qual è lo strumento che questo ci fornisce. E questo ci permette di fare, cercato di utilizzare al massimo il concetto e di darvi proprio lo schema essenziale. Allora, se abbiamo parlato di una proteina, vuol dire che noi ci stiamo interessando al meccanismo con il quale vengono prodotte le proteine, ok? Nelle cellule in generale, vuol dire. Come vengono prodotte le proteine? Attraverso due passaggi essenziali che saranno la trascrizione e la traduzione. Ok? Quello deve essere più chiaro per tutti. C'è dunque un'informazione genetica codificata presente a livello genomico, cioè nella sequenza di DNA, che viene copiata da parte di interesse a RNA. Questo RNA primario viene maturato, vediamo, ne approfittiamo per fare un ripasso su cosa significa, e questo RNA maturo dal nucleo è trasportato nel citoplasma dove viene tradotto. Ok? Questo per qualsiasi proteina. E a secondo della sequenza che viene utilizzata, questo mi definisce il prodotto finale che io ho. Se in questa sequenza porto delle modifiche, queste modifiche, se sono opportunamente concepite, mi portano ad avere un prodotto finale che recepisce, esprime queste modifiche. Ok? Per fare una proteina che sia ad esempio lactina, no? Lactina è abbastanza facile, proteine del citoscheletro, ok? Abbiamo anche detto e visto delle immagini del citoscheletro ieri, e penso che actina, miosina, cioè tutti più o meno avete il concetto di quale sia i filamenti di actina. Se abbiamo i filamenti di actina che compongono appunto parte di questo citoscheletro, vuol dire che deve essere sintetizzata la singola molecola di actina che partecipa alla formazione di questi filamenti. Essendo una proteina, ci sarà a livello dell'informazione genetica, leggi DNA, quello che codifica per l'actina, e dunque ci sarà un messaggero prodotto che ha ricopiato questa informazione. Questo viene poi trasportato nel citoplasma dove viene tradotto. Allora, io ho preso un esempio per dirvi, potremmo pensare che questa è quello che rappresenta a livello DNA l'informazione che sarà utile per produrre l'actina. Ok? Ho messo i puntini perché questo sarebbe lunghissimo, ok? Sia a monte sia a valle. Ma c'è un frammento lì che contiene l'informazione che è inerente all'actina. Allora, io non ho preso le basi nucleotidiche, d'accordo? Non ho preso, l'ho stilizzato e ho preso come esempio una frase che è nascosta dentro a questa informazione. Ok? Questo significa che in questo caso l'ho scritto con un codice a 26 lettere, nel caso del DNA è scritto con un codice a 4 lettere, ma sempre il concetto è il medesimo. Cosa succede a questo punto? Cerchiamo, mi spiegate adesso come si arriva al prodotto finale che sarà l'actina. Perché se questa è la sequenza di DNA, dovrà essere non tradotta, dovrà essere prima trascritta. Perciò da questo dovremmo fare che una parte di questa informazione verrà copiata, d'accordo? Ed è una copia fedele, perciò prende tutto quello che a questo punto io ho messo tra queste parentesi e non inizia dove comincia a iniziare l'informazione, inizia prima e finisce dopo, ok? Lo vediamo fra un istante. Cosa mi avete detto che succede? È che questo, a questo punto che è DNA, stiamo facendo l'RNA. Perciò l'RNA primario attraverso il meccanismo della trascrizione non è altro che aver ricopiato da qua a qua. Se voi guardate, è fedelmente la stessa cosa. Ed è il trascritto primario, cioè proprio copiato, banalmente. Cosa deve succedere a questo trascritto primario? Subisce delle modifiche. Deve essere cosiddetto maturato. Perciò il nostro trascritto primario, che è qua in rosa, va incontro a delle modifiche, nella maggior parte dei casi. Quali sono queste modifiche? Lo splicing. Cos'è lo splicing? L'eliminazione dei introni e rimangono solo gli esoni. Vuol dire che su questa sequenza una parte verrà mantenuta, una parte verrà eliminata. Dall'esempio che io vi ho dato, dal momento in cui cominciate a capire qualcosa in questa frase, dove voi capite un significato, questo corrisponderà a cosa? A quale parte? Introni o esoni? Gli esoni saranno quelli che sono mantenuti. È la parte che si capisce. È la parte che ci aiuta a costruire la proteina. Quello che c'è di mezzo che non capiamo verrà eliminato. Questo per le parti che sono dopo l'inizio, il momento in cui voi riuscite a capire. Ok? Perciò questa prima parte verrà eliminata? No. Poi voi cominciate a capire da dove si capisce? Qua. L'actina è una proteina di forma globulare. Questo è un esone. Dopodiché non si capisce un tubo. Dopo ogni singola, perciò dove non si capisce è un introne, dove invece si capisce è un esone. È per quello che sono in alternanza. Cosa fa lo splicing? Rimette assieme, ricuce assieme le parti che si capiscono. D'accordo? Questo è il risultato dello splicing. Le parti che si copiscono le ho indicate a questo punto in rosso. Ok? Questo che non ha senso in questa frase è stato eliminato e qua non l'abbiamo più, perciò questi erano introni e sono stati eliminati. Abbiamo mantenuto soltanto quello che si chiama la sequenza codificante, perché è la sequenza che ci è utile a poi produrre il prodotto finale, che sarà, se leggiamo la frase, il senso della frase, e se facciamo la traduzione in proteine, quello che ci dà la proteina leggendo il messaggero. Ok? Vi ho detto, la parte iniziale rimane, la parte finale rimane. All'inizio non voglio entrare nei dettagli, ma viene messo quello che viene chiamato un cappuccio, si fa una modifica all'estremità e i messaggeri sono seguiti in aggiunta dopo in quello che viene chiamato la coda di poli-A, cioè l'adenina ripetute un numero alto di volte. Perciò, oltre allo splicing, abbiamo una modifica all'inizio del messaggero, una modifica alla fine del messaggero. Quello che è in rosso corrisponde alla sequenza codificante. È quella che ci darà, quando chi è che ci permetterà la traduzione? I ribosomi. E per non rischiare di perdere dell'informazione, per avere il posto dove si aggancia il ribosoma inizialmente, le due subunità a modo bacio di dama, d'accordo? Perciò sono due subunità come due pezzi, la crema in mezzo e l'RNA, ok? Se non c'è la crema, i due pezzi non tengono assieme, perciò le due subunità sono separate. Sono forma tipica di queste due subunità perché sono le subunità che leggono il messaggero. Si agganciano su questo lato iniziale della molecola di RNA, ok? Ed è meglio avere una parte che non è codificante per assemblare il tutto, avere un'estremità che anche se avessi perso un nucleotido, se ci fosse qualche alterazione, comunque la sequenza che è utile, quella che mi dà il contenuto significativo, cioè la sequenza codificante, è in pratica al riparo tra queste due estremità. Ed è il motivo per il quale il messaggero contiene sia all'inizio sia alla fine una parte non codificante, ma che è utile per l'organizzazione del sistema. Poi ci sarà l'inizio della traduzione, cioè c'è un codice particolare che dice, guarda che da lì, in là, come noi con il nostro cervello abbiamo capito che da un certo punto in poi la cosa aveva significato. E tu riassembli poi dopo il significato mettendo assieme diverse singole lettere, come sono i triplette dei nucleotidi. Perciò abbiamo un messaggero a questo punto che codifica per l'actina. Se brevemente noi rimettiamo questi passaggi che abbiamo fatti assieme all'interno del contesto cellulare, questo è il DNA, la trascrizione ci ha dato l'RNA primario rosa, la maturazione post-trascrizionale ci ha fornito il messaggero vero e proprio finale rosso, d'accordo? Che abbiamo appena fatto adesso. Abbiamo detto il messaggero viene letto e dunque si agganciano delle subunità ribosomale a leggere questo messaggero. Questo è un due subunità che stanno per agganciarsi, queste due subunità stanno iniziando a leggere, questo ribosome già un po' più avanti in effetti ha già letto la prima parte, cominciamo a vedere spuntare l'inizio di cosa? Della proteina. Questo ribosome è ancora più avanti, cioè se più andiamo verso la fine, verso la coda, più tutta la frase è stata letta e dunque più abbiamo la produzione di tutta la proteina. Quando si arriva alla fine cosa succede? Si sganciano le due subunità, ok? Ci sarà in effetti un codone di fine della sequenza, quello che fa capire che è terminata la sequenza che codifica per questa proteina. I due primi passaggi sono localizzati all'interno del nucleo, compresa la fase di maturazione del messaggero. Poi è il messaggero maturo che è trasportato e la traduzione si svolge nel citoplasma, ok? Avremo anche le modifiche post-traduzionali, perciò la proteina che è stata rilasciata potrà subire anche anzi la maggior parte dei casi, subisce poi ulteriore modifica. Non entro in questa fase, poi avrete tutto il tempo, abbiamo 3 anni davanti per anche, non possiamo dirvi tutto subito. Allora, questo avviene per tutte le proteine. E noi nell'esempio abbiamo fatto la trafila di quello che codifica per l'actina. Dove voglio arrivare proprio con la mia famosa GSP della medusa? Che la ricerca, avendo lavorato, capito e conoscendo la sequenza che codifica per la GSP e avendo messo a punto le tecniche che permettono di inserire questa sequenza all'interno del genoma di cellule, vediamo cosa succede se noi facciamo questo tipo di esperimento, cioè abbiamo manipolato questa coltura cellulare in modo tale da fare entrare quella sequenza che sarà quella che a questo punto è il codice per la GFP. Se io ho inserito nella sequenza, io qua per facilitare l'ho reinserito a livello genomico, e prendiamo questo esempio. Questa è la sequenza di DNA esattamente identica a quella che abbiamo appena commentata finora. Okay? Ma immaginate cosa succede se voi sperimentalmente andate a mettere qualche lettera o qualche cosa in più che ha come contenuto codice per la sequenza che codifica per la GSP. E se questo è in seguito a quello che era l'informazione per l'actina? E dunque l'avete inserito dentro, cioè dopo ci sarà il codone di stop, ma per adesso avete messo in seguito alla sequenza che codifica per l'actina, avete aggiunto sperimentalmente quell'informazione che codifica per la GSP. Cosa succede? Cosa avviene? La trascrizione. Cosa sarà il trascritto primario in questo caso? Sarà un trascritto che contiene anche il codice per la GFP, perché abbiamo copiato tutto, ok? Compreso questa parte supplementare. Perciò quando l'RNA primario viene maturato, mantiene gli esoni di prima, ma l'ultimo esone avevamo inserito assieme quello che dice anche codifica per la GFP. La trascrizione, i sistemi di splicing, codice è mestiere fanno, sì? Perché questo è un problema reale, ha perfettamente ragione, perché in realtà nel modo in cui è stata derivata questa sequenza della GFP, e poi io l'ho fatto cercando di togliere alcuni degli aspetti che dovrei altrimenti discutere con voi, però che diventano lunghi, perciò la mia risposta è: la sua domanda è più che legittima, anzi, complimenti. Per la risposta chiederei qualche mese di fare altre cose e poi di riprendere. Forse ho tolto una parte, oppure vi faccio dopo l'intervallo, rimetto qualcosa che ve lo fa vedere, perché io ho cercato di avvicinarvi a questi passaggi senza complicare troppo la situazione. Allora, volevo solo riprendere quello che è la sequenza che codifica per la GFP messa in seguito alla sequenza che codificava per la parte finale della xina. Cosa succede? Viene tradotta e torniamo all'interno. Se torniamo nel nostro schema generale, cosa significa? Significa che qua avevo aggiunto un po' qualcosa che è stato copiato, che è stato maturato, che è stato tradotto, e qua vedo che nella parte finale della mia proteina, visto che nel passato precedente noi l'avevo, cioè io in effetti dopo ho rimpianto, ma l'avevo messo in coda, ok? Perciò se metto la sequenza della GFP alla fine della frase, vuol dire che la sequenza GFP che è qua arriva nella parte terminale della proteina. Quando la proteina è maturata è quella che si chiama una proteina di fusione. È una proteina che per la prima parte è actina, ma un'actina che ha in seguito la GFP, e la GFP diventa la lampadina. Dove trovo la GFP vuol dire che è presente la proteina, l'actina, d'accordo? Perché questa GFP non è presente nelle cellule di mammifero, non è presente nelle cellule che non sono quelle, tra l'altro, specifiche di questa medusa. La cosa interessante è che questo è compatibile con la vita delle cellule. E dunque posso a questo punto avere uno strumento, lasciando, ovviamente se ha fatto tutto questo, la cellula com'è? È viva, non può essere fissata. Ma in compenso uno strumento che mi ha permesso di attaccare una lampadina a una molecola, che è la molecola che a me interessa. E dunque, quando si sposta questa luce verde che io sto seguendo, significa in realtà che sto seguendo quello che succede a chi? All'actina. Ok? Questo è il modo con il quale si è riuscito finora ad avere questa possibilità di utilizzare la fluorescenza, di avere la fluorescenza in cellule vive. Non significa che non si faccia più l'immunoistochimica, ci mancherebbe. È una tecnica in più, è una cosa in più. Allora, quest'anno con questo videoproiettore non andiamo molto d'accordo, perciò non riesco mai a far funzionare il mio computer, questo qua non legge invece i file video che ho io, insomma cercherò di recuperare la cosa, perché a questo punto, visto che abbiamo fatto tutto questo lavoro assieme di fare questa proteina di fusione con l'actina, immagino che voi volete vedere il risultato. E non funziona. Però, non dovete disperare, d'altronde dovete avere un motivo per tornare a vedere o a rimanere a lezione, perciò devo tenere alto il suspense. Perciò un giorno o l'altro vi farò vedere il risultato di questa cellula in cui vedete l'actina è presente nel citoplasma, perciò il nucleo è nero perché non è presente questa proteina, e vediamo cosa succede nella ridistribuzione, nell'organizzazione di questa molecola. Poi, visto non contenta di avere un filmato, ne avevo anche un secondo che comunque non vedete lo stesso, e in compenso vado oltre e poi all'intervallo cercherò di aggiustare questa situazione e di farvi vedere qual è il risultato di queste proteine di fusione con la GFP. Allora, noi per adesso abbiamo visto quello che riguardava la localizzazione in cellule o in tessuti di proteine, d'accordo? Perché che sia l'immunoistochimica gli anticorpi riconoscono o hanno affinità per delle proteine, nella maggior parte dei casi, perciò quello è la stramaggioranza dei casi. E lo stesso, quello che vi ho fatto vedere adesso, non si fa per mettere in evidenza dei zuccheri, non si fa per mettere in evidenza dei lipidi, non si fa per mettere in evidenza degli acidi nucleici, ma visto quello, tutto quello che abbiamo commentato, è fatto e si vedono delle proteine, d'accordo? Perché è il principio stesso della tecnica che lo richiede. Però forse vogliamo vedere anche altro all'interno delle cellule, non ci accontentiamo di voler vedere soltanto delle proteine. E vogliamo vederle dentro al tessuto integro. Allora, questo ad esempio vuol dire che ci saranno altre tecniche. Altre tecniche per certi versi saranno altre tecniche che anche in questo caso richiedono di avere un tessuto fissato, saranno simili alle tecniche di immunoistochimica, ma mentre l'immunoistochimica riguarda la messa in evidenza di proteine nella sua maggioranza dei casi, esistono altre tecniche che permettono di mettere in evidenza o sequenza particolare di DNA o sequenze particolari di RNA. Per fare questo, la tecnica si chiama tecnica di ibridazione in situ. In situ vuol dire perché avviene su tessuti o in cellule, d'accordo? Perciò parleremo anche di ibridizzazione, ma non in situ quando facciamo il fluoratore, ok? Mentre questo conserva la morfologia e dunque si chiama in situ. Ho fatto questo parallelismo perché il concetto è molto vicino. Saranno sezione di tessuto, sarà un materiale morto e il principio sarà di utilizzare delle molecole che hanno affinità per quello che ci interessa. Nel caso che abbiamo discusso ieri era l'affinità tra anticorpo e antigene, ok? Nel caso in cui noi vogliamo mettere in evidenza degli acidi nucleici, quale affinità, quale principio potrà essere utilizzato? Che in realtà voi conoscete già. Come posso porre la domanda? Il DNA è a doppia elica, ok? Ed è basato su quale principio? La complementarietà tra le basi. Perciò, se l'RNA messaggero è a singolo filamento. Perciò, se voglio vedere dove è presente, se c'è e se è presente una categoria di RNA messaggero, cosa uso per andare a metterlo in evidenza? Un RNA che sarà complementare della sequenza che mi interessa mettere in evidenza. D'accordo? Perciò nel caso dell'immunoistochimica è l'interazione proteina-proteina, anticorpo-antigene. Nel caso invece dell'ibridazione in situ sarà un'interazione acido nucleico, acido nucleico. Perciò il concetto, cioè le fasi sono tutto sommato parallele, lo vedete da un lato e dall'altro. Le sostanze che utilizziamo sono diverse perché sfruttano caratteristiche chimiche diverse di queste categorie di molecole. Perciò in questo caso la sonda che sarà utilizzata può essere anche lì un DNA singolo filamento, lì è sempre per i motivi tecnici ai quali non riesco a riferirmi adesso perché sennò ci complica troppo la vita, ma significa una complementarietà. Quando avevo l'immunoistochimica, abbiamo commentato ieri, avevamo quello che era il target, poi sopra viene riconosciuto dell'anticorpo primario, a sua volta riconosciuto dell'anticorpo secondario, che era in qualche modo marcato, modificato, o con un enzima o con un fluorocromo. Ok? Parallelamente abbiamo dall'altra parte quello che sarà l'ibridazione in situ, e l'ibridazione in situ sarà fatta in modo tale che sul preparato, se ho la presenza del messaggero, mettendo in soluzione sopra una sequenza che è complementare a questo messaggero, e questa sequenza complementare è anche lei o fluorescente o modificata perché è associata a un enzima, dove avviene l'ibridazione io avrò la colorazione. Ok? Che sia l'immunoistochimica, che sia l'ibridazione in situ, sono come tipo di informazione, delle informazioni riferite a dei livelli di espressione delle molecole, in particolare comunque di proteine o di RNA messaggero. Prima noi abbiamo detto c'è tutta l'informazione, parte di questa informazione viene utilizzata, perciò si utilizza ibridazione in situ oppure immunoistochimica per verificare, secondo dei tipi cellulari, se effettivamente questa cellula esprime, produce questo messaggero, produce questa proteina. Ok? In alcuni casi, ad esempio, se riprendiamo l'esempio pari pari che noi abbiamo discusso prima, potrei fare l'immunoistochimica contro l'actina, utilizzando un anticorpo primario contro l'actina e faccio l'immunoistochimica. Sulle stesse cellule o sullo stesso tessuto potrei, ovviamente no, fisicamente devono essere su due preparati diversi perché vanno trattati in modo diverso, ma sull'altro potrei fare un'analisi nel quale metto la sonda per l'ibridazione in situ e allora dovrebbe essere la sequenza complementare alla sequenza che codifica per l'actina. Ok? Quando abbiamo preso l'esempio prima sarebbe la sequenza complementare alla sequenza rossa che era il messaggero maturato per l'actina. Cosa serve questo? Perché i livelli di regolazione possono essere diversi. Potrei avere in alcune cellule dei messaggeri che per motivi regolativi della cellula non vengono tradotti, o non vengono tradotti subito, o non vengono tradotti in queste condizioni. E dunque avrei un risultato positivo con quale tecnica? Se viene trascritto ma non tradotto. Con l'ibridazione in situ positivo, con l'immunoistochimica negativo. E questo mi dice che a questo punto ho la produzione del messaggero, ma non ho la traduzione della proteina. Oppure, quale potrebbe essere un'altra interpretazione? Che il messaggero è piuttosto stabile, e anche se è prodotta la proteina è degradata molto rapidamente. Non dimentichiamo questo. Vanno prodotte ma anche degradate le molecole. Perciò se ho una differenza, all'inverso potrei avere un'ibridazione in situ, praticamente non mi dà nessun segnale, un segnale molto debole, e invece un'immunoistochimica che mi fa vedere che quella proteina c'è. Potrebbe essere che una proteina che è così stabile, che tutto sommato per mantenere anche un livello alto non ho bisogno di aver prodotto tantissimi messaggeri. Potrebbe essere prodotto a un livello molto basso come messaggero, perché le proteine che sono prodotte si accumulano e hanno una longevità molto, molto lunga. Ok? Perciò vedete che quando io dicevo il concetto di informazioni complementari, nessuna tecnica ci dà una risposta a tutti i quesiti, e soltanto aggredire il problema da più parti permette di avere un'idea d'insieme più vicino a quello che potrebbe essere la realtà. Anche vedere dentro la molecola direttamente ci dà un tipo di informazione, ma non risponde a tutti i quesiti. Volevo ancora farvi vedere a cosa assomigliano. Non si vede molto, ma potete immaginare, è una specie di fondo blu che permette solo di avere una lumeosina, una cosa che ci permette solo di vedere dove è presente del tessuto o delle cellule, perché se non facciamo un minimo di colorazione è così tutto trasparente che uno non vede niente. Allora si fa solo questa cosa per vedere almeno dove sono gli oggetti. Dopodiché in questo caso è stato fatto con una rivelazione di tipo enzimatico e dà una coloratura marrone. Se uno si trova sotto gli occhi questo tipo di immagine e non ha la leggenda e non gli si dice qual è la tecnica ora, è assolutamente impossibile solo a guardare così distinguere e sapere se è un risultato di immunoistochimica o di ibridazione in situ. Ok? Se una marcatura è molto nucleare è probabile che non sia un'ibridazione in situ, perché i messaggeri vengono trasportati e mi aspetto di trovarle a livello citoplasmatico. Però altrimenti, per altri versanti, non riesco a distinguere. Perciò è molto importante leggere, e non esistono in questi casi, a parte quando si descrive per una tecnica, ma se si vuole capire il contenuto informativo del risultato, bisogna assolutamente avere le leggende e avere i materiali, i metodi, cioè sapere qual è il metodo che è stato utilizzato. Se io non ho il metodo, non sono in grado di poter capire l'informazione che mi viene restituita da questo risultato. Spero di non metterci troppo, perché sennò riusciamo a finire quello che vorrei terminare oggi. Vorrei terminare comunque le tecniche abbastanza oggi, in modo tale da entrare anche nel resto del programma che dobbiamo fare assieme. E cerco di aggiustare i problemi tecnici sul video, vi lascerei 5 minuti e poi riprendiamo.